Buongiorno e ben ritrovati su Radio Fra le Note. Siamo la Bottega delle Favole, siamo Anna e Maddalena. Tutte le volte a questo punto ho sempre un'incertezza.
Dunque, io sono...
Anna!
Giusto?
Io sono Maddalena. Siamo... non siamo sorelle, ma siamo... Cugine!
Ben ritrovati. Allora, per la nostra intervista oggi abbiamo, come sempre, una persona molto, molto speciale. Oggi per me di più.
Una professoressa...
Una
raccontatrice di storie,
una creativa,
una nonna,
una mamma,
tutte in una sola persona. È qui con noi Lucia Di Natale. Buongiorno!
Molto facile essere in una sola persona. Mamma, nonna, insomma, non sono così speciali.
A esserlo così però sì.
Sì, e poi durante l'intervista vedrai che se ne renderanno conto, non ti preoccupare.
Bene, allora, noi abbiamo in realtà ospite qui Lucia Di Natale, in quanto è corrisponde molto bene al nostro profilo dei poliedrici. Infatti sì che è vero che essere nonna e essere anche mamma diciamo che è piuttosto scontato, però magari non è scontato tutto l'ambito che c'è attorno, perché lei è una sportiva, una appassionata di arte, di turismo, di un sacco di cose che adesso ci andrà a raccontare. Ma la cosa che a me piacerebbe di più approfondire con lei è proprio l'ambito della narrazione che a noi ci riguarda. Infatti, secondo me, Lucia è una grandissima narratrice.
Narratrice? Narratrice dipende. Professionale, perché quando insegnavo dovevo narrare tante cose, per forza di cosa, la vita degli autori, i tempi, le opere che man mano dovevo leggere, illustrare, quindi narratrice professionale. Però mi capita di raccontare con piacere, con la rievocazione di tante cose belle, ma magari un po' preoccupanti, che mi sono capitate nella vita, e le racconto rivivendole. Quindi, diciamo, forse mi scaldo perfin troppo. Il mio difetto è quello di scaldarmi. Qualche volta mio marito se ne lamenta molto.
Il bello di queste narrazioni a cui ho avuto la fortuna di partecipare, di udirle, che sono raccontate in maniera ammaliante, sempre col sorriso sulle labbra. In effetti, come dicevi tu, alcuni dei racconti che fai sono connotati da dolore, perché riguardano il periodo della guerra, ma fatti col sorriso con le labbra, che non penso sia semplicemente il sorriso di chi se l'è scampata, ma è proprio una luce da dentro. Dico bene, Anna?
Penso proprio di sì, hai detto molto bene.
A me piacciono molto i racconti di Lucia bambina. Anche per esempio, adesso io vi faccio, le do un'imbeccata, ma per esempio il suo, faccio un preambolo, una delle cose che lei ama di più è sciare, e una delle storie che a me piacciono di più è il suo primo incontro con gli sci.
È stato nell'ambito della vita di una ragazzina che fa parte di un oratorio, che segue il gruppo dove gli organizzatori portano al contatto con la natura. Non avevo sci, li ho presi, diciamo, no, li ho portati da casa, degli sci che erano stati presi nella caserma degli alpini di Cividale l'8 settembre da mio fratello. Fratello che aveva 3 anni più di me, io ne avevo 10, lui ne aveva 13. Entrando nella caserma degli alpini, cosa ha preso? Tutto l'equipaggiamento dell'alpino sciatore, calzoni, la giacca, gli sci, sci di legno con la, comunque questi sci sono stati i primi miei sci, poi dopo la guerra, quando ho avuto la sorte con mio oratorio di andare in una casa di montagna e provarli su una pista che sarà stata al massimo 30 metri, sufficiente però per farmi fare una scivolata. abbastanza lunga, diciamo, prima della caduta finale, ma ad appassionarmi a questo scivolare sulla neve in silenzio, silenzio da parte mia, perché intorno c'erano tutti gli urletti possibili e immaginabili, però questo movimento rapido, dolce nel paesaggio mi ha innamorato. Da quel momento ho desiderato tanto imparare a sciare. E ho atteso tanto per imparare, perché andavo e cadevo. Beh, la prima scuola, prima e unica scuola di sci di una settimana, mi è stata regalata molto, ma molto dopo. Quando mi sono laureata, mio fratello mi ha fatto il regalo di un soggiorno in montagna, all'Alpe Mera, noi eravamo a Milano a quel tempo, una settimana con scuola di sci annessa. Dopodiché ho cominciato ad essere veramente felice sugli sci e non sempre lì imbranata a cadere da tutte le parti.
Vorrei farvi notare, ascoltatori di Radio Fra le Note, il tono della narrazione, cioè non un tono morbido.
Siamo già entrati nel vivo.
Ma ricordo male o sciavi a rate? Perché io ho il ricordo di questi sci che si usavano uno per voi, cioè, come dire, che erano condivisi, non erano sci personali.
E non solo gli sci, anche i pantaloni.
Sì, io ho sciato parecchio tempo con la divisa di alpino, con i calzoni arrotolati e gli sci dell'alpino.
Che saranno stati alti quanto?
Ma non lo so, non li misuravo. A quel tempo non si era molto pignoli. E poi appunto con le cinghie io mi chiedo come facessi, però infatti non sapevo mica fare lo slam, sapevo solo andare dritta e avevo imparato a cadere bene sui lati, o sul fianco destro o sul fianco sinistro, quella era un'ottima soluzione. Poi gradatamente ho imparato lo spazzaneve, sempre molto moderato perché mi sfuggivano, andavano dritti, gli sci degli alpini non avevano lamine e quindi andavano dritti. Ad ogni modo è stato il primo contatto e ho toccato il cielo con un dito quando mi sono potuta comprare dei calzoni, sempre con sci affittati da amici e poi addirittura gli sci. Però già cominciavo a guadagnare qualche cosa come insegnante supplente.
Su questa voce ci lasciamo per un attimo di musica e ci risentiamo tra poco. Bene, rieccoci qui con Lucia Di Natale. Visto che siamo già entrati nel vivo della narrazione, ci racconti ancora qualcosa?
Ma non per cominciare proprio da Adamo ed Eva, ma diciamo per cominciare il primo ricordo di me e bambina risale a quando ho avuto la curiosità di assaggiare la terra. Perché io, come tutti i bambini, giocavo molto con la terra e in un'aiuola c'erano fiori, terra e io a un certo punto assaggio la terra. Non è stato molto bello, mi è bastato. Ad ogni modo a guardare, sempre a ricordare questi momenti lontanissimi della mia infanzia, ricordo quando con la prepotenza dei bambini, quando conquistano un'altalena non vogliono più scendere, e restavo ostinata sull'altalena mentre mia sorella e mia cugina più grande avrebbero voluto non solo spingere me ma fare anche loro un po' di altalena e si sono allontanate per farmi capire che insomma senza di loro io non potevo stare tanto sull'altalena e guardavano come a poco si fermava l'altalena, io che occhieggiavo, dopodiché sono scesa e così ho imparato qualcosa. Ad ogni modo, sono tanti i ricordi dell'infanzia, ma insomma, forse è meglio andare più veloci. Un'esperienza grande, bellissima, che ho vissuto a 10 anni, esattamente, io sono nata nel 33, nel 43, nel pieno della guerra, sotto i bombardamenti che avvenivano a Messina, lungo lo stretto di Messina, io mi trovavo là, sfollata in un piccolo paese, però mio padre, che era militare, doveva seguire le sorti del gruppo a cui apparteneva, preoccupato, acconsentì a farci andare addirittura a Cividale del Friuli su suggerimento della famiglia di amici carissimi di origine friulana che si sarebbero trasferiti là e nel gennaio del 43, appena in tempo per avere un treno che percorresse da Messina a Udine con tutti i campi possibili e immaginabili, ho attraversato l'Italia e sono stata incantata dei panorami che vedevo. Abbiamo attraversato le Calabrie e ancora la Campania di notte, sotto la luna, il tempio di Pestum, è rimasto nella mia mente. Io non sapevo niente dell'arte greca, della storia, ma questa visione contro il mare sotto la luna mi riempie ancora di commozione. È stato il primo contatto, qualcosa di bello, straordinario, di grande, che ho cominciato a desiderare di conoscere. E poi, andando avanti lungo la campagna, ho visto quello che adesso non esiste più. Credo che sia la terra dei fuochi oggi. Ed era una campagna stupenda, con gli alti, con alberi alti che reggevano, come poi io leggerò in Virgilio, le viti che si arrampicavano da un albero all'altro, ed era una parete stupenda. E incantata lo guardavo, perché anche in Sicilia c'è l'ottimo vino, l'ottima vite, però sono viti nane, quelle che conoscevo io erano nane. E poi tutto il resto dell'Italia fino a Cividale del Friuli, dalla campagna siciliana arsa, con alberi chiari, perché l'ulivo, il mandorlo, trovarmi in una campagna verde, piena di alberi di tutti i tipi, di un verde intenso, stare con la vita dei contadini, perché eravamo ospitati nella casa di una signora di Cividale che ci aveva dato la sua casa di campagna in una fattoria di sua proprietà. Vedere la vita dei contadini che avevano mucche, cavalli, galline, conigli, maiali. È stata un'immersione in una vita sconosciuta che trovavo bellissima. Mi era parso di arrivare nel paradiso terrestre. Paradiso terrestre da cui poi, durante la guerra che avanzava nel 44, c'erano i partigiani, uno zio che stava sfollato intorno a Milano, dalla residenza di Milano, ci venne a prendere, perché non poteva pensare che tre bambini con una zia, eravamo affidati, io non avevo la mamma, e la zia aveva supplito la mamma, e poverina ha avuto il coraggio di attraversare il mondo con noi e poi seguire il cognato in provincia di Milano, a Vimercate, e siamo stati ospitati in un altro ambiente particolarissimo, e cioè una grande tenuta. Non dico il nome perché è delicato dire cose personali, comunque dove c'era un allevamento di cavalli, un complesso di stalle riunite come intorno a una grande corte, e la nostra casa era stata una stalla dismessa. Ma era ancora stalla, nel senso di fredda, sul terreno, con le pareti libere, il tetto senza solaio, e una stufetta che non funzionava. Ho passato un inverno terribile fra il 44 e il 45, per il freddo, terribile per il freddo, ma interessantissimo da tanti punti di vista. C'era la nebbia, io non la conoscevo, andavo a scuola in paese a Vimercate, dovevo fare 2 chilometri, e tornare nella nebbia per me era un viaggio fantastico. Mi immaginavo di tutto, la nebbia mi esaltava e mia zia si arrabbiava quando io dicevo che bello attraversare la nebbia, che lei detestava la naturale siciliana, ma io ero una siciliana piccola che scopriva il mondo e le cose sono tanto diverse.
Per questo a noi piacciono le narrazioni, no? Narrazioni, diciamo sempre noi dal basso, per il calore, per la passione e per la capacità di rendere delle immagini che uno solamente ascolta, no? L'essere visionari, Anna, quante volte lo diciamo. Ma c'è un altro racconto, Lucia, che tu hai fatto delle volte e che mi ha appassionato e mi ha commosso, che è stato quello legato a un soldato, giusto? A un soldato che ti ha salvato la vita, o ricordo male? C'erano dei camion.
Ah, sì.
E a me questo mi ha colpito questo racconto, che se hai voglia puoi condividere con noi, perché è molto significativo.
Sì, e tu lo ricordi come soldato, come persona, cioè armata. Era uno spazzino che si trovava sulla strada che dal Veneto portava in Lombardia, proprio mentre facevamo il viaggio voluto dai parenti che avevamo in provincia di Milano, che ci sapevano soli in una città lontana, che sarebbe stata forse chissà che sorte avrebbe avuto. Ci volevano vicini ed era venuto a prenderci armi e bagagli, messi su un camion ad autorità e portati. Lungo il percorso c'erano le incursioni aeree degli alleati. Gli alleati noi li chiamiamo dopo alleati, ma erano gli inglesi e gli americani che nel territorio dopo l'8 settembre ormai tenuto dai tedeschi erano i nemici, nemici che sulle strade importanti facevano scendere a mitragliare gli aerei, e noi abbiamo subito uno di questi e ci ha salvato dall'essere mitragliati in una strada aperta, visibilissima, uno spazzino che ha avvisato gli autisti che c'era un'incursione aerea di abbandonare i camion, di scendere lungo le scarpate, e abbiamo provato le mitragliate che sbuffavano, facevano saltare la terra intorno a noi, ma noi per fortuna siamo stati scansati. La zia poverina ci copriva con un suo cappotto verde, così vi mimetizzate, ma mio fratello, che aveva 3 anni più di me, a 13-14 anni, si è curiosi e in mezzo alle cannonate si vuole vedere da dove arrivano, come arrivano, e si tirava fuori dal cappotto, e io che glielo tiravo su. È stato il mio passaggio dall'infanzia esaltante in cui, anche grazie al fascismo, diciamo così, e anche i bambini erano esaltati, vincere, vincere. Prendere la guerra come un grande appassionante gioco, e lì ho capito che era finito il gioco, e coprivo mio fratello, che non era per gioco, era per passione di ragazzo che vuole vedere in faccia che cosa succede.
Bene, allora con questa emozione ci fermiamo un secondo e ritorniamo tra poco. Rieccoci di nuovo su Radio Fra le Note in compagnia di Lucia Di Natale. Ora vorrei farti una domanda. Questo è sempre quello che io ho sentito raccontare. Ma è vero che tu facevi scorrazzare la tua prole a suon di poemi epici?
Ma scorrazzare magari no.
Arrampicare sulle più alte vette degli Appennini.
Sono già Alpi Marittime le montagne intorno ad Artesina, e non sono Appennini, a parte che sono bellissimi anche gli Appennini. I ragazzi non avevano voglia di camminare, loro avrebbero voluto sempre restare a giocare, insomma il gioco statico era la loro passione, e invece per me e mio marito andare in montagna voleva dire fare almeno una bella gita al giorno col picnic, una bella meta da raggiungere, ma raggiungerla, mamma mia. La cosa che ricordo di più è stato quando, lungo le pendici del Mont-Dolé, mio marito aveva uno zaino molto grande con delle lunghe cinghie, e mio fratello Marcello, che non voleva più continuare a salire, ma è bello già anche qui, possiamo fare qui il picnic. E allora lo fece attaccare alle sue cinghie, vieni che ti tiro. E ho l'immagine sempre di mio marito con lo zaino e il bambino che si lasciava tirare sulle falde del Mont-Dolé. Ad ogni modo, quando non era in questa condizione così difficile, un cammino normale lo superavamo impegnando i ragazzi in qualche bel racconto, qualche cosa inventavo, e mi dispiace di non averlo annotato, delle vicende a cui magari potevano intervenire anche loro nella trama, dire ma meglio che succeda questo piuttosto che un'altra cosa. Però appunto la mia fonte prima di narrazione era quello che conoscevo, le favole bellissime, le storie bellissime che si trovano nell'Odissea, nell'Iliade, nella Divina Commedia, l'inferno di Dante, che cosa non offre di stupendo da raccontare ai bambini per coinvolgerli, per cui loro hanno imparato a conoscere Dante e Omero attraverso queste storie raccontate per farle camminare, e camminavano.
E te credo che camminavano con queste storie. Aggiungo che abbiamo scoperto Italo Calvino, il barone Rampante, il visconte di Mezzato, un sacco di storie. Il cavaliere inesistente? Anche tutte bellissime. Perché abbiamo omesso di dire volontariamente fino a questo punto, perché Lucia è stata anche un'insegnante. E che insegnante?
Ma il che insegnante non lo so, non lo posso misurare io, perché avevo qualche cosa di feroce per i miei alunni, pretendevano che stessero attenti. Sì, lo pretendevo mettendoci tutto perché lo fossero. E se c'era qualcuno che non era, non sembrava attento, io semplicemente mi fermavo e dicevo: ma dimmi un po' di che cosa stiamo parlando? Ecco, e allora chiaramente ci restavano male, perché io lasciavo un segno sul registro, non un segno di voto, un segno, diciamo, di persona che si fa richiamare, e questo segno lo volevano cancellato, e grazie a Dio poi si cancellava. Infatti i miei colleghi durante gli scrutini dicevano che io ero troppo buona, perché difficilmente alla fine dell'anno davo insufficienze, difficilmente. E insomma, forse avevo l'ambizione di portare tutti alla sufficienza, proprio con un po' di tormento, pretendendo l'attenzione ed esigendo da loro un minimo di, quindi, elaborazione di quello che sentivano e di quello che poi avrebbero dovuto leggere e assimilare. La soddisfazione più grande del mio insegnamento, se penso, me l'ha dato un ragazzino che era stato bocciato due volte e che poi in qualche modo si è lasciato coinvolgere. E appunto, quando c'è stato poi, dopo il 68, un po' di agitazione nelle scuole, lui era uno di quelli che restavano in classe a far lezione. E quindi vuol dire che, insomma, lo avevo abbastanza coinvolto, ed è stata una grande soddisfazione, perché non era un primo della classe, era stato un ultimo, però che poi è uscito da quella classe finalmente, è andato avanti. Io non so poi perché ho cambiato scuola.
Ascolta, questa tua passione per la narrazione da dove arriva? Voglio dire, spesso capita che grandi lettori sono stati anche grandi ascoltatori. Ma a te, chi l'ha trasmessa questa passione, che si è coniugata poi anche con la tua professione?
Io da piccola non ho avuto la fortuna di grandi narratori intorno a me, però mio padre ci aveva comprato una collana di libri che ci avevano appassionato alla lettura e quindi a tutto quello che si può leggere da parte di bambini. Erano i libri della Scala d'Oro, che non erano poi il massimo, però per quel tempo erano dei buoni libri che dosavano leggende di tutti i popoli, non solo occidentali, della tradizione greca e latina. Quindi, non so, per esempio, io mi ero appassionata al racconto dell'avventura di Cannullino, del re Artù, tutte immagini e miti che avevo conosciuto attraverso la lettura. Lettura diretta. Prima, ogni tanto, il precursore della lettura era mio fratello, che aveva 3 anni più di me, che aveva letto prima di me, e mi diceva: questo è bello, leggilo.
Ti faceva le recensioni.
Faceva le recensioni, sì.
Benissimo, ci lasciamo ancora per un attimo di musica e a dopo con Lucia Di Natale. Rieccoci di nuovo qui in radio, sempre su Radio Fra le Note, anzi grazie a Radio Fra le Note che ospiti questa trasmissione. Ringraziamo anche Lucia Di Natale. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che lei ha partecipato al nostro festival Incantastorie 2014 nel quartiere del Carmine in veste di narratrice.
Assolutamente, aveva raccontato delle storie di Genova e l'altre Esene. Molto particolari, perché si soffermava anche sui dettagli truculenti.
Horror, come piacciono a noi, con tutte le R possibili del caso. E ti invitiamo a partecipare al nostro nuovo festival, che sarà nel maggio 2016, cioè tra poco, pochissimo, tra poco. Praticamente domani.
Ma dai, domani!
Aiuto, dobbiamo ancora preparare tutto. Speriamo di averti con noi. Ti ringraziamo per essere stata qua. Ma soprattutto ti ringraziamo per la passione, con la P maiuscola, siamo in una radio a tema, diciamo così, ma nel senso, per la passione con cui trasmetti un po' tutto quello che fai.
cioè nei racconti, ma anche nel tuo modo di fare, no? La percezione che si ha è quella di farlo sempre al meglio. E questo è un valore universale, ecco. Non so dirlo meglio di così, non so dirlo meglio di così.
Il meglio non è nel senso astratto. Il meglio vuol dire col massimo della passione e del desiderio di fare.
È proprio dimmi niente. Assolutamente. Vuoi chiudere tu magari con...
La mia mamma.
Riveliamo. Non è il gusto di fare l'intervista ai parenti, è il gusto di poter offrire al pubblico di Radio Fra le Note il piacere di conoscere persone che vivono con passione, che non è niente affatto scontato.
Tutt'altro, tutt'altro. E io, vabbè, è chiaro che non posso far altro che essere felice e ringraziare la mia mamma di tutto questo ambiente in cui io ho vissuto.
Era lei che era scarrozzata su per gli Appennini.
Sì.
Comunque vi ringraziamo. Facciamo salutare da Lucia.
Ecco, la cosa più bella della mia vita comunque è stata quella di crescere questi bambini. Una è quella che avete sentito, Anna, e l'altro è Marcello. La gioia di vedere questi ragazzi che sono diventati molto, ma molto più bravi di come io potevo sognare. Ecco, questa è la gioia della mia vita.
Evviva! Chiudiamo sul sentimento, davvero. Grazie di essere stata qui. Grazie a voi di averci ascoltato.
Ci ritroviamo su www.labottegadellefavole.it e per le prossime trasmissioni sempre su Radio Fra le Note.
A presto, grazie.
Ciao.
Ciao.